Avevo visto, nei dopoguerra della mia vita, le domeniche nella campagna frotte di donne vestite al lutto per causa delle guerre. Sapevo di tanti giovani ignoranti ed ignari mandati ad uccidere e a morire da un immediato comando dall'alto. E volevo fare in modo che questo più non avvenisse, almeno per la gente della terra a me più vicina. Come avrei potuto diffondere la notizia che la pace è in pericolo? Come avrei potuto destare la consapevolezza della gente più periferica, se non ricorrendo all'aiuto di altri e impostando una manifestazione elementare come una marcia?
Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Radio Amnesty. Quest'oggi purtroppo non c'è la nostra speaker ufficiale Ilaria, che all'ultimo secondo ci ha dato buca.
Purtroppo.
E quindi siamo io e Andrea.
Ciao.
A condurre oggi questa puntata, una puntata particolare che è dedicata alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, che si è svolta tra Perugia e Assisi appunto il 7 ottobre, quindi qualche giorno fa. Una marcia che è stata contraddistinta da una grandissima partecipazione, gli organizzatori dicono più di 100.000 persone, e tra queste c'erano anche gli attivisti e le attiviste di Perugia, dell'antenna di Terni, e anche una rappresentanza di attivisti e attiviste italiane. Andrea era, diciamo, tra le persone che marciavano. Qual è stata la tua esperienza?
È stata molto positiva, non è la prima volta che faccio la marcia, però devo dire che quest'anno c'erano molte più persone rispetto all'ultima volta, e poi c'erano appunto, come diceva Ale, anche altri gruppi che venivano da Imola, da Bologna, Firenze, Roma, quindi è stato molto bello.
Come dicevo, una marcia particolare, un'edizione che nella quale ricorrevano almeno due anniversari, ossia quello dei 50 anni dalla morte di Aldo Capitini e i 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Quindi una marcia che cadeva in un anno molto specifico, e che aveva quindi un senso interessante anche da un punto di vista delle ricorrenze. E ce ne parlerà comunque in maniera più approfondita Lanfranco Binni, il quale partecipò, figlio di Walter Binni, amico e collaboratore di Aldo Capitini, fondatore della Marcia della Pace, e che partecipò alla prima marcia il 24 settembre del 1961. Poi lo sentiremo e ci racconterà alcune cose anche di questa sua esperienza, di questa prima Marcia della Pace del 1961.
Ora ascoltiamo la prima canzone, Imagine, di John Lennon.
No. Intervistiamo ora Lanfranco Pinni, saggista e traduttore, che nel 2018 è diventato il coordinatore delle iniziative Umbre in occasione del cinquantenario della morte di Capitini. Puoi raccontarci la tua prima esperienza della Marcia della Pace e qual è secondo te il suo significato oggi in uno scenario politico così travagliato come quello italiano? Uno scenario in cui stiamo assistendo ad un accrescimento di atti di odio e di intolleranza nei confronti di tutto ciò che è diverso.
L'esperienza della marcia Perugia-Assisi del 61 per la pace e la fratellanza dei popoli, era questa la dizione dell'esperimento di Capitini, fu per me un'esperienza fondamentale, perché io allora ero un ragazzo, avevo 16 anni, e collaborai con Aldo, che era una presenza familiare, insomma, perché era molto amico di mio padre, Walter Binni. Io sono cresciuto molto con la presenza di Capitini, e fu un'esperienza fondamentale proprio perché mi fece capire a me e a tanti altri quanto l'iniziativa di pochi, perché all'inizio proprio la marcia fu organizzata da Capitini e poi pochissime persone intorno a lui, potesse avere appunto potesse trasformarsi in un'onda che agì in profondità in tutti quelli che parteciparono. L'impronta di quella marcia è stata talmente forte, di quella prima marcia, è stata talmente forte che ha continuato così a suggerire iniziative di quel genere a lungo, e ho partecipato a distanza di tantissimi anni, no? Rispetto al 61, alla marcia del 7 ottobre, e che mi ha colpito moltissimo per l'affluenza assolutamente imprevista anche da Flavio Lotti, da chi l'aveva organizzata, presenza di famiglie intere, persone assolutamente normali. C'era sì qualche vecchio pacifista, insomma, come me, insomma, della mia generazione, altri, però soprattutto c'erano tantissimi ragazzi, giovani. Era la prova, insomma, che in questo momento, in questo paese, c'è una forte spinta dal basso. Capitini l'avrebbe letta così. E anch'io l'ho vista così, una fortissima spinta dal basso in un momento drammatico che crea bisogni di partecipazione, di iniziativa personale, eccetera. Allora, in un contesto che è drammatico. È drammatico a livello geopolitico, si parla molto poco di geopolitica in questo momento, non so se avete fatto caso, si parla molto dell'area di governo, si parla molto di questioni di carattere amministrativo poi sostanzialmente, mentre il quadro intorno è drammatico, perché i poteri militari, le responsabilità sul cambiamento climatico, che non è più in corso ma è già avvenuto, cioè tutte queste cose mettono l'umanità in una condizione di scelta, cioè o suicidarsi oppure agire, insomma, agire subito. L'altro dato che ho visto nella marcia del 7 ottobre è stato questo incontro fra questa partecipazione spontanea dal basso e molto così, molto decisa, e i temi di Capitini. Infatti la marcia si è conclusa anche con un ringraziamento a Capitini. Flavio Lotti ha alzato una gigantografia alla Rocca, in cui c'era appunto una foto del 61 con Capitini, Guttuso che stava parlando, e sopra la fotografia c'era scritto in grandi caratteri grazie Aldo Capitini, e questo l'ho trovato davvero nel cinquantenario della morte di Aldo, un fatto di enorme importanza, perché quella grande folla di persone, erano davvero 100.000 insomma, quella grande folla di persone erano in gran parte di area cattolica, e fra l'area cattolica e Capitini c'è sempre stato un rapporto non buono, nel senso che le sue condotte ereticali, il suo conflitto con le gerarchie della Chiesa, tutto il resto, avevano creato così molte distanze. E si sta ricomponendo qualcosa in questo momento, probabilmente anche per questo clima di intolleranza, di odio per il diverso, più agitata dai media e naturalmente vabbè, dalla Lega, da tutta una serie così di formazioni anche politiche. Però insomma l'aspetto principale secondo me è la spinta dal basso, e è su quella che dobbiamo costruire, nel senso che dobbiamo uscire dai piccoli circoli di sopravvivenza e riprendere appunto a fare azione politica in mezzo alla gente comune, cioè quelli che poi sono gli elettorati che hanno anche creato la situazione di questo paese, scardinando un sistema politico oligarchico e che la crisi dei partiti e tutto il resto. Allora, credo che oggi sì, bisogna denunciare il clima di intolleranza, ma soprattutto bisogna sviluppare pratiche sociali, pratiche di nuova socialità in cui costruire una realtà diversa, perché questa è la partita, insomma.
Te mi parli di sì. Spinta e partecipazione dal basso, però io mi sono sentito dire anche dai miei cotani che la marcia della pace è un po' una cosa fine a se stessa e che non ha un vero risvolto di concretezza. Tu ad un'affermazione del genere come risponderesti?
Che non è così, che in questo momento qualunque forma di socialità, di organizzazione di molta gente, momenti ma anche momenti piccoli di incontro, cioè possono produrre così un altro processo. Si tratta di trasformare i bisogni di socialità in pratica. Capitini ancora nel 68, cioè perché è morto poi il 19 ottobre del 68, ma ancora nel 68 sul suo giornale Il potere di tutti, il potere è di tutti, e questa era la testata, insisteva sulla necessità di creare strumenti di democrazia dal basso, strumenti, e parlava appunto dei centri di orientamento sociale come momenti di auto-organizzazione delle persone. E che avrebbero dovuto stabilire rapporti di tipo nuovo con i comuni soprattutto, con tutti i momenti anche amministrativi della vita di tutti. E io credo che quell'indicazione rimasta interrotta poi dalla sua morte, oggi debba essere assolutamente ripresa, e alcuni di noi stanno lavorando in questa direzione.
Capitini, all'indomani della prima marcia, decisi di fondare il Movimento Non Violento. Ci puoi spiegare un po' quali sono i metodi e gli strumenti della lotta non violenta?
Capitini procedeva per esperimenti, cioè era un geniale sperimentatore di iniziative di lotta sociale, di lotta politica. La marcia fu un esperimento. Dopo la marcia Perugia-Assisi del 61, che si era svolta nel cuore dell'Umbria, l'anno successivo ne fece un'altra sul confine fra l'Umbria e la Toscana, era la marcia Camuffia-Cortona. Poi, siccome insegnava a Cagliari, organizzò una marcia per il lavoro contro la disoccupazione in Sardegna. Poi organizzò nel 62 una consulta per la pace che voleva connettere i gruppi non violenti che si stavano formando, gruppi non violenti con forti connotazioni sociali, cioè nel senso che non erano gruppi testimoniali, cioè di persone buone, erano dei gruppi di persone che si muovevano nella logica e nella prospettiva del potere di tutti, cioè di un rovesciamento della piramide sociale dal basso. Capitini parlava di rivoluzione non violenta e era una rivoluzione non solo morale ma anche politica e sociale. C'era dietro tutta la sua esperienza del liberalsocialismo come inteso come massima libertà e massimo socialismo, come sviluppo della democrazia, insomma, in una direzione di quel tipo. E nel 67 pubblicò con Feltrinelli, che era molto preoccupato per le sorti della situazione italiana. Feltrinelli nel 67 aveva l'incubo del colpo di Stato, c'era stato il colpo di Stato in Grecia, Colonnelli era convinto che anche qua ci fosse un pericolo di quel tipo. Feltrinelli gli pubblicò subito un volumetto di tecniche della non violenza. Le tecniche sono appunto il sabotaggio, il boicottaggio, lo sciopero, l'azione, in un grande ventaglio di possibilità. Purtroppo quando Capitini è morto si è interrotto, nonostante avesse lasciato un preciso mandato, insomma, a tutti i suoi collaboratori, insomma, ai movimenti, si è interrotto questo processo e il movimento non violento che lui costruì subito dopo la prima marcia ha svolto funzioni così molto minoritarie, insomma, nonostante l'impegno di Pietro Pinna, di altri, però insomma con poco respiro, ecco, con poco respiro politico. Oggi il problema della non violenza è centrale. Tu pensa quella che è stata l'esperienza dei movimenti del 68-69, il movimento del 77, che ha fatto i conti con la questione della violenza facendo un'esperienza drammatica e fallimentare. E è chiaro che il confronto col potere deve avvenire su un altro piano, perché la violenza, la controviolenza rafforza il potere, questo è quello che abbiamo imparato in tanti. Oggi per esempio in Palestina c'è tutto un movimento con Barghouti, con altri, che individua nella pratica non violenta delle possibilità di cambiamento più in profondità che non un confronto militare con lo Stato di Israele. Quindi le questioni sono tutte aperte e in questo momento ragionare molto sui temi di Capitini e soprattutto su sviluppare pratiche di relazione, insomma, fra le persone in modo di faccia a faccia, cioè non bastano i link, insomma, servono proprio situazioni di confronto fisico, insomma, fra le persone, incontro. Quello che sta succedendo, per esempio, in questo momento in Umbria, in molte scuole superiori, in cui è stato fatto un grosso lavoro in occasione del 50° della morte di Aldo, e che tra pochi giorni si incontreranno in una grande festa, mettendo insieme tutto quello che hanno capito, imparato, socializzando, per poi far partire nuovi processi.
E questa era l'ultima domanda. Grazie Lanfranco, grazie ancora per la tua disponibilità. Cheese. Ooh, I want the Canada. You.
Eccoci arrivato al momento delle buone notizie e dei consigli. Vi lascio a Luca e Andrea.
In Libano, il 26 settembre, il Parlamento ha ratificato il Trattato Internazionale sul Commercio delle Armi. Si tratta del secondo paese medio orientale, il primo è stato la Palestina, ad aver depositato gli strumenti di ratifica.
Il 27 settembre il Consiglio ONU per i diritti umani ha approvato una risoluzione che chiede la raccolta e la conservazione delle prove delle atrocità commesse in Myanmar nei confronti dei Rohingya.
Negli Stati Uniti, il 21 settembre, la Corte d'Appello ha annullato la condanna a morte inflitta in Ohio ad Amar Dissa, accusato dell'omicidio di un negoziante nel 97. La Corte d'Appello ha giudicato non credibili le dichiarazioni che avevano collegato Issa all'omicidio.
Sempre negli Stati Uniti, l'11 ottobre, la Corte Suprema dello Stato di Washington ha stabilito che la pena di morte viola la Costituzione, in quanto è imposta in modo arbitrario e con pregiudizio razziale. Washington è il 20° Stato degli Stati Uniti ad aver abolito la pena di morte.
E adesso passiamo ai consigli, iniziando con il libro di Chris Riddell, Il mio piccolo libro delle grandi libertà. Questo piccolo ma prezioso libro, creato per Amnesty International, racconta i diritti umani attraverso 16 disegni, brillanti e coloratissimi, del grande illustratore Chris Riddell. Anche in questa occasione Riddell ci ricorda come le illustrazioni possono rivelarsi un mezzo grandioso e potente per dialogare con i bambini sui temi che contano. Un libro prezioso per chiunque, a qualsiasi età, ma soprattutto per i più piccoli che devono ancora comprendere cosa siano i diritti. Un libro che può ispirare a pensare in grande, a provare empatia e solidarietà, a considerarsi parte del cambiamento.
Poi consigliamo Figlio Unico di Mei Fong, Carbone Editore. La politica adottata nel 1980 dal Partito Comunista Cinese del figlio unico, passata al microscopio. L'autrice, ora residente negli Stati Uniti, racconta le violazioni dei diritti umani che ne sono derivate e anche paradossalmente i danni all'economia di un paese che quella politica l'aveva imposta per favorire la crescita. Ora ascoltiamo La guerra di Piero di Fabrizio De André.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Il Presidente della Repubblica ha nominato senatore a vita l'onorevole professor Pierangelo Cenci, che proprio oggi compie gli anni. Con l'onorevole Cenci salgono a 7 senatori a vita, tra cui l'ex ministra per le pari opportunità Sabrina Truffarelli e l'ex ministro del Tesoro Simonetta Marli. L'onorevole Cenci, appena saputa la notizia, ha invitato tutti gli amici amnistiani per una pizza alla buvette di Montecitorio. Auguri, onorevole!
E siamo dunque arrivati alla conclusione della puntata. Prima però di lasciarvi volevo ricordare un appuntamento che ci sarà il 23 ottobre. Il 23 ottobre al CALT di Perugia, vicino all'Università per Stranieri, precisamente in via Goldoni 8, inizierà la seconda edizione del corso Introduzione ad Amnesty International. Il corso durerà 3 incontri, il 23 ottobre appunto, il 30 ottobre e il 6 novembre alle 19 in tutte e tre le date, sono sempre di martedì, dalle 19 alle 20. Il corso dura un'ora per ogni incontro ed è completamente gratuito. Chi ha interesse, diciamo, a conoscere la nostra associazione, magari in un futuro vorrà diventare un attivista di Amnesty International, è invitato a partecipare. Noi saremmo molto contenti se ci fossero molte persone a seguire questo corso di introduzione. Quindi l'appuntamento, lo ripeto, è martedì 23 ottobre alle 19 al CALT vicino all'Università per Stranieri in via Goldoni 8. E a questo punto Andrea,
che allora io vi ringrazio per averci ascoltato, vi saluto, mandiamo anche un saluto a quelle sore di Ilaria e Alessio e alla prossima
ciao.